E allora ci siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanã. Stefano Impallomeni qui con me come sempre scatenatissimo.
Ciao Marco, buon pomeriggio. Ci siamo divertiti con la classifica dei scelti 5, però non riesco a capire perché poi ha tirato fuori altri allenatori.
Non dire nulla perché gliela faremo fare anche adesso all'ospite che ci abbiamo, tra poco. Non dire nulla sulla classifica, la facciamo così al volo e facciamo anche la... Allora, intanto diamo il buon pomeriggio al direttore Xavier Jacobelli. Direttore, buon pomeriggio.
Direttore, buon pomeriggio, un abbraccio.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Come sempre un grande piacere averti qui ospite con noi a Maracanã, direttore. E oggi ci abbiamo veramente un graditissimo ospite. Mi fa molto piacere condividerlo con Stefano Impallomeni e con il direttore Jacobelli. Vado a dare il buon pomeriggio al direttore Pierpaolo Marino. Buon pomeriggio.
Ah, che bella sorpresa, un abbraccio,
buon
direttore.
Buon pomeriggio a tutti voi. Abbraccio, Stefanone.
Grande. A proposito, ma la classifica dei direttori sportivi?
E la facciamo fare a lui?
No, la faccio io.
La fai tu?
Marino sul podio, sicuro.
Abbiamo condiviso tanto grande Stefano, grande.
Che poi tra l'altro è stato oggi è proprio l'avevo chiamato a fagiolo perché oggi c'è l'Atalanta, dove ha lavorato, a Roma, dove ha lavorato.
E il Leverkusen che l'ho eliminato ribaltando.
Quando, direttore?
Sì, perché con l'Udinese.
Ah, con l'Udinese, è vero.
Ribaltammo lo 0-1 dell'andata, vincemmo 2-1 lì, gol in trasferta, allora valevano il doppio.
Certo.
Fece due gol Margiotone, che tu ricordi bene.
Come no, grande.
E fu una serata storica, perché quel Leverkusen aveva niente meno che Ballack, Ramelov, Emerson, Zeroberto. Chi più ne ha più ne mette, insomma. Ed era primo in classifica nella Bundesliga in quel momento.
Allora, ci sono speranze oggi?
Ecco.
Ecco, ci sono speranze, queste non devono mancare mai. Io mi augurerei uno 0-2 con supplementari e rigori a favore della Roma, ovviamente.
Dai, incrociamo.
Prima o poi debbano perdere, no? Prima o poi debbano perdere.
E invece approfitto, Xavier,
non ci credi, Stefano?
Poco.
Vabbè, ma è vero che chi vive di speranza disperato muore.
Esatto.
Però,
però
bisogna averla la speranza.
Posso chiedere,
poi
direttore?
Vorrei salutare il direttore.
Ma eccolo, prego, a voi. Prego.
No, con Xavier. Diciamo che ho condiviso l'esperienza di Bergamo perché in quel momento era quotidianamente impegnato sulle vicende dell'Atalanta quando c'ero io. È stata una condivisione fantastica.
Xavier? È un grande piacere per Paolo interloquire con te, ritrovarci seppure nell'etere, perché se l'Atalanta è arrivata dove è arrivata, bisogna sempre rimarcare il contributo di fondamentale importanza che Pierpaolo Marino ha dato per quanto concerne l'organizzazione societaria, il suo sviluppo, le scelte che vennero fatte anche dal punto di vista ovviamente tecnico, l'intesa con straordinaria, oserei dire con la famiglia Percassi. Pierpaolo Marino appartiene alla storia dell'Atalanta e credo di conoscere con quale stato d'animo si appresti questa sera a vivere da spettatore, nonché ovviamente da appassionato di calcio e nonché da ex dirigente dell'Atalanta, questa partita che davvero rappresenta e costituisce un significato senza precedenti nella storia, nei 117 anni di storia dell'Atalanta, perché in palio c'è una finale di una Coppa Europea, di che Coppa? Della Europa League, in una settimana in cui l'Atalanta si giocherà le proprie carte domenica con la Roma per quanto concerne la corsa alla Champions League e mercoledì prossimo all'Olimpico nella finale di Coppa Italia, la terza degli ultimi 5 anni. Pierpaolo Marino ha il diritto acquisito sul campo di essere annoverato fra i migliori dirigenti della storia recente dell'Atalanta.
Grazie di cuore, grande direttore. E io vorrei ricordare che al secondo anno di mia presenza a Bergamo, dopo aver superato il meno 6 che poteva ritardare la partenza di questo ciclo, facemmo una stagione clamorosa, sfiorammo la Coppa UEFA, facemmo anche 5 o 6 vittorie consecutive nel finale campionato e per poco non riuscivamo a raggiungere la Coppa UEFA. Devo dire che stasera naturalmente la partita, sia per l'amicizia con i Percassi, con Luca, con Antonio, col presidente, che per empatia con il pubblico bergamasco, che quando sono andato a Bergamo con l'Udinese mi ha riservato un'ovazione, un'accoglienza affettuosa, sono dovuto salire in curva e io sarò con la bandiera nerazzurra in mano, ovviamente.
Che bello. Facciamo un in bocca al lupo anche all'Atalanta su questa partita, direttore. Quante, insomma, si riparte dall'1-1 dell'andata?
Sì. Però l'1-1 dell'andata è un buon prologo per quello che succederà stasera, insomma. Io credo che essere riusciti a lasciare l'equilibrio del risultato dopo la trasferta in uno stadio diciamo caldo, bollente, forse uno dei più bollenti d'Europa come quello del Marsiglia, io credo che sia una grande nota di merito e un grande vantaggio per il ritorno, sia per l'autostima dei giocatori che per quello che andranno a fare. Io sono assolutamente, non mi piace fare pronostici, ma stasera
fiducioso.
Sono pro Atalanta. Sì,
sì. Allora, Savi, approfittiamo da qualche minuto con il direttore. Qualche domanda, curiosità che ci avete tu e Stefano, così facciamo qualche giro di botta e risposta. Savi,
ma sai, Pierpaolo, la considerazione di Pierpaolo sono esaustive. È evidente che mai come in questo frangente, per la prima volta nella sua storia, in maggio l'Atalanta si ritrova in lizza su tre fronti ed è l'unica squadra italiana che possa vantare questa prerogativa. Il dosaggio delle forze è, e si rivela di fondamentale importanza, vorrei rammentare che fra il 2 e il 15 maggio l'Atalanta è chiamata a giocare 5 partite tra campionato, doppia semifinale di Europa League e finale di Coppa Italia. Già a Salerno abbiamo visto come Gasperini ancora una volta abbia dimostrato di essere molto abile nella gestione dell'organico a sua disposizione, ha cambiato la formazione iniziale per 6/11 rispetto alla gara di Marsiglia. In questo momento è baciato dalla grazia Scamacca, 10 gol nelle ultime 12 partite, tant'è vero che lo stesso Buffon, ricevendo il premio Bulgarelli a Bologna, ha sottolineato come l'attaccante atalantino stia dando risposte importanti, cito testualmente, non solo a Gasperini ma anche a Spalletti. È chiaro che comunque il Marsiglia, nonostante il suo rendimento sia opposto quando gioca in trasferta rispetto a quello del Velodrome, dove nell'arco di questa stagione ha perso soltanto una volta contro il Paris, è chiaro però che sia una squadra questa che gode di un credito internazionale che deriva anche dalla validità, dal valore di alcuni dei suoi solisti. Cito su tutti Aubameyang, che è il miglior marcatore assoluto nella storia dell'Europa League. Per contro l'Atalanta potrà contare sull'apporto di un pubblico che, se avesse avuto uno stadio da 80.000 posti, l'avrebbe riempito, perché l'attesa a Bergamo in provincia è spasmodica. C'è la consapevolezza di un traguardo storico al quale l'Atalanta si sta avvicinando e che, qualora venisse raggiunto, premierebbe questi risultati eccellenti, perché questi 8 anni sono l'età dell'oro dell'Atalanta.
Allora, Stefano,
ma io sai, con il direttore approfitterei, andrei io oltre, insomma, sì. Perché Xavier ha fatto i complimenti per quanto riguarda l'Atalanta, ma io credo che Marino abbia rappresentato la storia del calcio italiano negli ultimi 30-40 anni. Perché? Perché ha una dote non comune, vedi fenomeni Udinese, Napoli, Atalanta stessa, cioè è un uomo molto singolare, di una rara intelligenza. Io ho conosciuto una persona che, perché lo spiego, aveva questa capacità di interpretare mentalmente 4 ruoli, cioè sapeva ragionare da presidente, ovviamente era direttore generale, direttore sportivo, ma sapeva ragionare da calciatore, da allenatore, e quindi metteva insieme nel suo cervello, che era quasi geniale, si sapeva relazionare in questo modo, ed era una risorsa impressionante, perché utile e migliorava sempre all'interno del gruppo. E quindi,
grazie,
no, è la verità, cioè questo è il segreto di Marino.
No,
il segreto di Marino è che forse non sa neanche lui quanto era intelligente. O
no,
è intelligente, nel senso che
non lo so.
Diceva no, perché però, veniva da te e ti diceva: guarda, che no, è la verità.
Guarda.
Cioè, l'abilità sua era quella da calciatore, ed era calciatore, però poi andava da allenatore e sentiva, e quindi ragionava mentre un allenatore non poteva ragionare come lui, perché anche il lato amministrativo, cioè lui sapeva il budget, il tempismo sul mercato, soffiare un giocatore, farlo crescere, esplodere e fare le plusvalenze che ci sono adesso. Allora, ho fatto tutto sto preambolo per dire, La Roma, visto che giocherà stasera, si sta orientando, ancora non si sa il nome del direttore sportivo, dovrebbe essere Pierpaolo, questo Ghisolfi, Florent Ghisolfi del Nizza. Ecco, il calcio, tu hai saputo anche intercettare le varie aree, no? Hai cominciato da Avellino e sei arrivato all'Udinese, hai visto, insomma, se te ne sei andato te, quello che hai combinato. Vabbè, chiudiamo la parentesi, però dico, hai intercettato un nuovo mondo del calcio, no? Gli allenatori moderni, adesso si dice che il calcio sia cambiato anche a livello amministrativo e organizzativo. Ti convince l'idea di scegliere, ecco, il match analyst, i software, il computer, giovani profili promettenti anche che vengono dall'estero? È questa la via giusta che deve intraprendere la Roma? Ecco, fermiamoci a questo.
Ma Stefano, rispondo senza diplomazia. Secondo me no. Intanto ci sono tanti professionisti bravi in Italia, anzi bravissimi, e non mi riferisco a me naturalmente. Non si può mettere una Ferrari in mano a un neopatentato, cioè la questione è così delicata che in questi club importanti che hanno bisogno di comunicazione del progetto, di working in progress sul progetto, e che il giovane o lo straniero che deve paracadutarsi in Italia non è in grado di impattare subito, quindi io sono
si rischia di perdere ulteriore tempo, tu dici, nel rilancio.
Si rischia di perdere tempo, anche l'esperienza con Monchi non è stata positiva, per esempio, no? Perché io ricordo che alla fine Monchi era venuto in pompa magna e dovesse ritornarsene in Spagna bocciato praticamente dall'esperienza romana. Quindi io non vedo, poi mettere i match analyst giovani negli staff, mettere figure anche, diciamo la verità, quasi di stagisti negli staff, forse non può essere anche non essere sbagliato, perché comunque io ho trovato anche nei miei staff giovani di grande talento, di grande valore, e loro, uscendo dall'università con determinati concetti di informatica che poi applicano al calcio, sono in grado di portare avanti il loro lavoro bene. Ma ben altra figura è quella del dirigente, che deve avere la sensibilità e l'esperienza, come dicevi tu, per me l'adattabilità a capire le situazioni di tutti i ruoli della società, e soprattutto a fungere da equilibratore di questi.
Certo, una sensibilità e un'intelligenza spiccata, insomma.
Assolutamente. Sì. E Xavier, la domanda per il direttore.
Ma guarda, io volevo chiedere a Pierpaolo una sua valutazione, perché a proposito di direttori sportivi, di responsabili e delle operazioni di mercato. Io penso che, sempre rilasciandosi alla sua esperienza atalantina, da Pierpaolo Marino a Giovanni Sartori ad Amico, ritengo anche che sia la dimostrazione, come sottolineava Pierpaolo, che la categoria dei direttori sportivi, più in generale dei manager di calcio, intesi nell'accezione più completa, italiani, sia assolutamente tra le migliori al mondo. E mi pare, proprio riallacciandomi anche alla considerazione sul possibile nuovo direttore sportivo della Roma, che a mio avviso la scelta dovrebbe cadere su un professionista che conosca molto bene il calcio italiano, proprio per le ambizioni, le dimensioni, i progetti, le prospettive future della Roma. E vorrei sapere se sei d'accordo.
Ma io concordo pienamente, Xavier, e aggiungerei alle tue considerazioni un Marotta che si sposta dalla Juventus all'Inter e diventa progetto vincente l'Inter. Mi dispiace naturalmente per la Juventus, però negli ultimi anni Marotta ha spostato gli equilibri. Mi ricordo che con Marotta si vincevano 5 campionati su 6, se non sbaglio, quindi direi che poi vorrei fare un altro esempio più riguardante le squadre piccole. Dall'arrivo di Corvino a Lecce, il Lecce, anziché retrocedere dalla Serie A alla Serie B, come era accaduto 4 anni fa, si salva e propone plusvalenze su giocatori sconosciuti, e quindi la figura del dirigente esperto nel programmare e nel tenere gli equilibri della quotidianità della squadra, perché quella è importante, non è importante la partita della domenica, come diceva Stefano, è importante che nello spogliatoio tutte le, diciamo, le gerarchie funzionino in maniera adeguata e in equilibrio fra loro, in maniera da formare un tutt'uno per fare gruppo e squadra.
Direttore, una domanda da parte mia. Abbiamo sottolineato il grande lavoro che poi è partito anche con lei con l'Atalanta. Un altro grande lavoro è partito con il Napoli, che ha fatto, che è stato anche lei protagonista. Questi giorni si parla molto.
C'erano neanche i palloni.
Esatto, c'erano pure le maglie.
Però c'era Marino.
Marino le maglie c'era. C'erano. È vero, direttore, questa era un po' la situazione.
Questa è l'impresa della mia vita, perché
vedi,
se penso che debuttammo con il Cittadella, ma andammo a giocare anche a Gela in Sicilia, una trasferta che non auguro a nessuno, e ricordo uno striscione dei tifosi del Gela che scrissero mamma mia, il Napoli a Gela, sogno son desto. E quindi da lì in 3 anni praticamente eravamo a giocare la partita col Benfica al Dalus, quindi
certo. Una però, cosa importantissima, una scalata. Noi ieri abbiamo parlato con Stefano, ha parlato proprio di una scalata, no? Quello che è stato fatto in questi anni del Napoli.
La colpa di Marina è che è lui che creò De Laurenti, se non vi...
gli ho insegnato tanto, devo dire.
Esatto.
Poi l'allievo non credo che abbia superato il maestro, ma quasi.
Però a proposito del maestro,
fatte le battute, no, però insomma, io scherzando. Quel Napoli
tu l'hai raccontato,
sì,
no? L'hai
seguito. Serie C, e mi ricordo il lavoro enorme che fece Pierpaolo lì, anche De Laurenti si faceva seguire da Pierpaolo.
È stata l'impresa della mia vita, detto adesso,
quindi... Beh, la verità, insomma, sì. Hanno fatto delle cose impressionanti.
Direttore, però una cosa, adesso al di là dei nomi, in questo momento si stanno facendo tanti nomi sulla guida tecnica del Napoli del prossimo anno. Che profilo vede giusto lei? Cioè, ci vuole un profilo con molta personalità, forte, modello Conte, Allegri, oppure un profilo un po' più di campo, di allenatore che sappia... Che tipo di profilo sarebbe giusto in questo momento per il Napoli, secondo lei?
Guarda, anche qui non faccio esercizi diplomatici, so che dispiacerà al direttore Jacobelli, che certo. non dico una novità se dico che è simpatizzante o tifoso dell'Atalanta, ovviamente, e non credo di dire niente di male, perché...
No, vabbè, ci mancherebbe.
No, assolutamente. Ecco, io vedrei Gasperini, assolutamente, perché è un uomo con la personalità per contrastare De Laurentiis, perché De Laurentiis ha bisogno di qualcuno come ero io allora, che gli si mettesse di fronte e ragionasse senza alcun timore reverenziale nella progettazione. E poi Gasperini ha la qualità anche per portare avanti un discorso di sostenibilità, come piace a De Laurentiis, cioè vincere e creare plusvalenze. Io credo che Gasperini sarebbe la figura ideale che riassume tutti questi aspetti, e poi il suo gioco naturalmente piacerebbe al pubblico del Maradona, ovviamente.
Allora riparto da Xavier, una domanda.
No, io credo che Gasperini in questo momento, non soltanto al Napoli, ma le squadre che avrebbero bisogno di imprimere una sterzata al loro gioco, alle loro aspirazioni, alle loro ambizioni, troverebbero in Gasperini l'uomo ideale. È altrettanto vero che è talmente ideale che i percassi gli hanno proposto di prolungare il contratto fino al 2027, il che gli consentirebbe di eguagliare il record di Trapattoni nel decennio juventino 76-86. È evidente che il Napoli in questo momento, dopo questa annata così sconcertante, perché nessuno di noi un anno fa di questi tempi avrebbe mai immaginato che l'anno successivo alla conquista del terzo storico scudetto sarebbe stato così lastricato di delusioni. Però questo è stato, e adesso il Napoli deve cambiare, deve decidersi prima di tutto, secondo me, a avere una netta, chiara, precisa distinzione dei ruoli,
fra chi è il presidente, il direttore sportivo, l'allenatore e il preparatore. Certo. Questa è la base di ripartenza, poi vedremo quali saranno le scelte future. Però io penso anche, e questo vorrei chiedere a Pierpaolo, che quando si smonta un giocattolo perfetto con questa rapidità, poi non si può non prevedere che le conseguenze risultino disastrose.
Ma assolutamente, perché in un progetto come quello del Napoli, che si è dimostrato reggeva soprattutto sulla figura di Spalletti, e in parte, in minor parte anche per Giuntoli, perché ovviamente anche Giuntoli faceva quella parte di cui parlavamo prima riguardo ai direttori sportivi, no? E, però la partenza di Spalletti ha dimostrato come l'equilibrio di una squadra, per quanto formata da giocatori individualmente tutti forti e da top club, almeno diciamo nei 9, 10, 11esimi, io penso che abbia dimostrato che l'allenatore è ancora una figura nevralgica in tutto questo, quindi. Assolutamente.
Stefano, un'altra domanda, poi tra poco...
Mi è venuta in mente una domanda, soprattutto che secondo me più che una suggestione è una possibilità, e mi spiego meglio. Pierpaolo, c'è un vuoto secondo me da colmare, e vista la tua esperienza e anche la tua capacità, cui facevo riferimento prima, mi riferisco alla Fiorentina. Io ti vedrei molto bene alla Fiorentina, perché con il vuoto lasciato da Barone, che era un uomo insomma totalizzante, un punto di riferimento, secondo me manca una figura del genere. Ti piacerebbe affrontare un'esperienza del genere?
Ma io ti ringrazio, però c'è lì Daniele Pradè.
No, Daniele Pradè potrebbe, cioè voglio dire, manca un direttore generale che si occupi un po' del...
Ti ringrazio, però non voglio parlare di me in altri club, perché può creare solo problemi, quindi preferisco declinare la risposta, perché non è giusto.
Cioè, no, ma io non dicevo, cioè dicevo proprio come manca un ruolo di questo genere, purtroppo con la scomparsa di Barone, che era,
io credo però che Comisso metterà persone, manager della sua azienda, io credo che, e credo anche che faccia bene, onestamente.
Concludiamo con un giochino?
Una curiosità ce l'ho per il direttore. Oggi Capello ha detto: sbagliato cercare all'estero, Conte, Sarri, Allegri sanno vincere, Motta è pronto, quindi si riferiva alla guida tecnica anche del Milan. Lei che cosa ne pensa, e aggiungo anche perché è finita così tra Sarri e la Lazio quest'anno?
Ma io credo che innanzitutto sono d'accordo con Capello, anzi d'accordissimo, perché se devono arrivare gente tipo García in Italia, io penso che non ci debbano insegnare nulla, e poi ne sono arrivati anche altri recentemente. Io penso che ci siano anche i Gilardino, i Palladino, insomma gli allenatori emergenti in Italia, bravi, Coverciano li sta tirando fuori.
Ma lei ti piace
bene,
di più in questo momento? Di questi emergenti?
No, di questi emergenti mi intrigano molto Palladino e Gilardino, perché entrambi stanno proponendo un bel gioco ed anche risultati al di sopra delle possibilità delle proprie squadre.
E su Sarri che idea si è fatto?
Su Sarri penso che c'erano state già delle scintille di allarme nel rapporto con Tare, no? E evidentemente Sarri si sentiva compresso sia da Tare che da Lotito. Lui probabilmente veniva dall'esperienza inglese, dove lì gli allenatori diventano manager, poi alla Juventus lo spazio decisionale dell'allenatore è sempre importantissimo, e probabilmente nella miscellanea con queste componenti qui della Lazio il rapporto si è incrinato. Ma Sarri sicuramente è fra gli allenatori che negli ultimi anni ha fatto scuola in Italia.
Direttore, concludiamo con un giochino. Va. Insomma, le supervisioni: chi retrocede secondo lei e chi va in Champions?
No, allora
è 0-0. No, qua.
No, sulla retrocessione fatelo fare assolutamente ai becchini, ma non fatemi fare a me questo tipo di
pronostico. E chi va in Champions?
E chi va in Champions? Io dico l'Atalanta, perché sono naturalmente l'Atalanta come...
Sarà nel cuore.
Come, sì, quindi sicuramente l'Atalanta. E credo di trovare anche i favori del pronostico del direttore Jacobelli.
E Bologna o Roma?
Bologna ci va, dai.
Benissimo.
La Roma. Vedremo lo scontro, ma la vedo un po' più altalenante ultimamente rispetto all'Atalanta.
Xavier, l'ultimissima te la lascio a te, dai, proprio in 30 secondi, domanda finale.
No, credo, volevo un giudizio sull'evoluzione di Simone Inzaghi,
ecco,
che nell'arco di queste tre stagioni alla guida dell'Inter ha fatto cose meravigliose, ma la mia impressione, per ricorrere al lessico di Marotta, è che sia soltanto alla metà del ciclo. Sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo con te e con quello che dice Marotta, e soprattutto abbiamo un altro esempio di come Simone Inzaghi, liberandosi dalle architetture, diciamo, un po' dittatoriali della gestione della Lazio, abbia fatto ancora meglio di quel tanto bene che aveva fatto nella Lazio, dove era cresciuto dalle giovanili fino alla prima squadra. Quindi sono d'accordo con te, direttore.
Bene, bene, bene. Allora, siamo arrivati veramente al termine. Io voglio ringraziare tantissimo il direttore Pierpaolo Marino per essere stato con noi. E ci sentiamo.
Grazie, direttore. Grazie, un abbraccio affettuoso.
Ma grazie a voi, Stefanone. È stato un piacere.
Anche per
grazie
me.
Grazie delle belle parole.
No, la verità.
Direttore, mi inchino sempre di fronte a lei.
È troppo gentile. Buon pomeriggio, Pierpaolo. È un piacere.
Grazie al direttore.
Ciao,
Pierpaolo
direttore.
Marino.
Ciao, Xavier.
Xavier, grazie, perché grazie, abbiamo condiviso anche con te questo momento. Grazie e buon lavoro come sempre. A presto. Grazie, direttore. A presto.
Grazie a voi. Grazie, buon pomeriggio.